Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Mi chiamo Gianmarco Lotti, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare, storie di serie B, di serie C, di serie D. Il podcast che state ascoltando si intitola Destinazione Paradiso. Vi racconterò ogni settimana, una volta a settimana, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto la partita in sé, il gol in sé, bensì tutto quello che è successo dopo. Il modo in cui Marco ha scoperto Baschirotto, gli aneddoti di Donato, le indagini da scout di Edoardo, i processi di Masino, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le conferenze di Eziolino Capuano hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le conferenze di Eziolino Capuano. Buonasera e bentornati alla puntata numero 78 di Destinazione Paradiso. Io do anche il benvenuto ai miei compagni di viaggio, per primo Marco Dolcinelli. Ciao Marco.
Ciao Gianmarco, ciao a tutti. Bello di tornare, da un po' che mancavo per un motivo o per l'altro, per cui insomma ben trovati, ecco.
Ben trovato anche a Donato Di Martino.
Ben trovato a te Gianmarco e a Marco, bella intro, liberamente ispirata possiamo dire, ma molto bella.
Grazie. Bentornato anche Massimiliano Macaluso.
Ciao a tutti, io non ho nessuna intro, quindi andiamo.
Bentornato Edoardo Buganza.
Ciao a tutti, sì, presentazione un po' stata, cioè abbiamo cambiato registro ufficialmente, quindi bisogna fare i seri o possiamo tornare, vabbè, i miei ossequi a tutti comunque.
E abbiamo anche un ospite per la prima puntata del 2023, lo salutiamo subito, Antonio Greggio, tifoso del Taranto, amante del calcio e della Serie C, diciamo, dal pugliese e della parte meridionale della Serie A. Ciao Antonio.
Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Antonio, ci dicevi fuori onda che per te il Taranto, no, è quasi una quisquiglia, no? Non è che tu lo segua con così grande interesse, no, scherzi a parte. Tifosissimo del Taranto, ti faccio subito la domanda su come stai vedendo la squadra quest'anno.
Male. parto male perché ci sono una marea di perché. Una marea di ragioni che poi vanno a confluire tutte nella, diciamo, nella testa, nella parte societaria, nella gestione della società, che ha l'innato talento di riuscire a rendere chiunque sia vicino al Taranto Calcio inviso alla squadra, con scelte a dir poco scellerate, a dir poco controcorrente, sempre impostate a una forma di regime, quasi direi, e una piazza calda come quella di Taranto, appunto, che immagino conosciate anche voi, tra virgolette non aspettava altro che potersi scatenare contro contro queste figure, mettiamola così, losche figure più che altro.
Io interrompo, però poi sono curioso di sentirti ancora continuare su quello che stavi per dire, perché vabbè, in maniera parallela a quello che hai detto, però c'è un momento di forma che è comunque da sottolineare, anche il fatto che il Catanzaro, che fa 3,5 gol a partita, ne abbia fatto soltanto uno sul rigore, tra l'altro neanche così chiaro, vista dall'esterno, sembra.
Hai visto la partita?
Ho visto qualche cosa, non molto, sì.
Letteralmente 90 minuti di nulla, cioè nella maniera più assoluta, zero tiro in porta del Catanzaro, zero tiro in porta del Taranto, classica partita. Ecco, Capuano ha portato, apriamo subito il capitolo Capuano, ha portato in maniera anche forzata, bisogna dirlo, una visione super reattiva della squadra, dell'idea di calcio che già è sua. Qui l'ha portata veramente all'estremo, perché il materiale umano a disposizione è quello che è. Praticamente affrontiamo le partite 90 minuti difesa bassissima, in attesa di una giocata sporadica da calcio da fermo, un contropiede improvviso, un qualcosa del genere. Per quanto riguarda manovra, idea di gioco, proposta di gioco, siamo vicini praticamente al nulla. Le vittorie che sono arrivate, il buon momento di forma che tu hai detto giustamente, perché i numeri dicono anche questo, sono legati, per chi vede le partite, io purtroppo sono abbastanza confinato, perché appartenente a quella frangia di tifosi che non va allo stadio in casa e si limita, tra virgolette, si limita a vedere la propria squadra solo in trasferta, è quasi uno strazio, ragazzi, è quasi uno strazio, perché un 3-5-2 schiacciatissimo, che poi in realtà è un 3-6-1, però di questo ne va dato atto, ne va dato merito a Eziolino, che letteralmente sta friggendo con l'acqua minerale, come è solito dire lui. A Catanzaro, ragazzi, sì, ho letto titoli, ho sentito anche tifosi quasi entusiasti dell'aver mantenuto il Catanzaro su 1-0, ma la realtà dei fatti dice ben altro. Cioè, letteralmente zero tiri in porta, ma non si è neanche provati, anche in svantaggio dal quarto minuto, a cercare un pareggio, a cercare comunque una proposta di gioco. Ed è un qualcosa che va avanti da parecchio, va veramente avanti da parecchio. Troppo, secondo me troppo. Però
sì, probabilmente te la lancio così come provocazione: se a Eziolino proponessero un punto per ogni partita prossima fino alla fine del campionato, ci metterebbe la firma lui. Perché tra l'altro, e ti dico, ti faccio anche questa mia,
senza dubbio,
cosa che magari anche, non so se Donato è d'accordo, però al di là, intanto mi fa piacere che non siamo andati subito sul personaggio Eziolino, perché insomma noi, cioè, ci divertiamo, però in effetti comunque c'è una squadra di calcio da seguire, sono tifosi che insomma, come te, che seguono, quindi non è neanche giusto Taranto assimilarlo solo a Eziolino e alle sue esternazioni a volte un po' così sopra le righe. La mia sensazione di Eziolino è che sia un po' prigioniero del suo personaggio, cioè volutamente. Mi sembra che affronti ogni partita come una sfida personale contro l'allenatore avversario, cioè lui deve dimostrare di essere più bravo.
E sono completamente d'accordo con te.
Come uno che gioca a scacchi, diciamo, lui poi ha la sua strategia, io non so giocare a scacchi, però ci sono delle strategie, e lui con qualcosa che mette a punto in settimana, mette quel, magari spostando anche un ragazzo che magari non è il suo ruolo, lo mette da un'altra parte solo per non far giocare avversario, e dire alla fine, e lì secondo me gode quando dice la frase: il mio portiere non ha fatto una parata.
Lì posso dire che anche non amandolo come tecnico e non impazzendo come personaggio io per lui, bisogna dargli merito comunque per quanto riguarda la sua professionalità, la sua capacità di allenatore, che mi sento di poter dire dopo tantissimi anni di frequentazione di campi di Serie C e anche Serie D, pochi allenatori sono capaci come Ezio di impostare, di raccogliere frutti in situazioni a dir poco disperate. Ecco, è veramente in questi contesti è un supereroe. Quello è il suo habitat naturale, dove sguazza e dove rende al meglio. Credo che in un ambiente rilassato, in un ambiente tranquillo, con materiale tecnico a disposizione, una società alle spalle seria e forte, non renderebbe come può rendere in queste circostanze, in queste piazze così. E mi dispiace perché, ripeto, credo che sia anche un tecnico profondamente preparato, soprattutto nel discorso della fase difensiva, che crea veramente una buonissima fase difensiva, non un catenaccio, ma una buona fase difensiva, davvero, davvero, e mi spiace di questo, perché ho visto tanti allenatori, probabilmente anche peggiori, che non hanno avuto che hanno avuto occasioni migliori di quelle che ha avuto lui.
Prendo la palla, okay, al balzo. No, io ti volevo chiedere una cosa. Sì. Ti vedo molto critico nei confronti di questo Taranto, che tornerei un attimo più indietro. Secondo te, una squadra costruita con questo budget, perché il Taranto, se non erro, è stato costruito con un budget a dir poco
risicato,
Saziolino, che poi ha preso 2-3 giocatori che credo abbia pagato qualcosina in più, cioè, ti aspettavi veramente di più da una squadra così composta? Lasciando perdere diciamo la proposta di gioco, che come hai detto giustamente tu è quella in cui l'allenatore dà il meglio di sé, perché riesce a cavare il meglio da ognuno degli elementi, poi una grossa fase difensiva, si rischia sempre tanto, si difende molto e poi si prova a segnare in qualche modo, però a parte questo, diciamo, in termini di classifica ti aspettavi veramente di più?
No, in termini di classifica siamo a estremamente sopra quelle che erano le aspettative. Io immaginavo una lotta fino a quasi l'ultima giornata per evitare la retrocessione diretta, ti dico la verità. Quindi sono super davvero super contento della posizione in classifica, che allo stato attuale delle cose è l'unica gioia. Se dobbiamo fare un discorso legato a quelle che sono state le spese, legate a quelle che sono stati gli investimenti, all'idea proprio con cui è stata costruita la rosa, ti dico che questa è una delle ragioni che porta al malumore della piazza, perché veniamo da, non so se ricordate la stagione scorsa, come neopromossa, prima metà di campionato davvero da sorpresa del girone, nonostante sia il Taranto, che mi fa sempre strano pensare il Taranto come una sorpresa nel girone C di Serie C, che va mediamente bene, e una prima parte di stagione davvero bella con i vari Giovinco, Saraniti, altri giocatori, veramente su Ferrara, sugli scudi. Una seconda parte di stagione dove, se non ci fosse stata la radiazione del Catania, probabilmente il Taranto, facendo tutti gli scongiuri del caso, avrebbe rischiato, sarebbe sceso dopo una lotta nei playout, perché era una squadra in totale caduta libera. Vedendo questa, proprio a memoria di questa esperienza, la piazza si aspettava una nuova stagione improntata su un determinato tipo di discorso, no, differente, con già la conoscenza del campionato, la conoscenza di determinati giocatori in rosa, la creazione, mantenendo uno zoccolo duro, la creazione di una squadra che potesse ambire a qualcosa di più. La società inizialmente aveva parlato di zona playoff, obiettivi importanti, sbandierate ai 4-20, e ti presenti prendendo l'allenatore e il direttore sportivo del Brindisi, che avevano raggiunto una miracolosa salvezza in Serie D l'anno prima, con giocatori totalmente, ve lo posso dire ragazzi, veramente giocatori che sembravano non so presi da dove, poi conosciuti, visti e analizzati, totalmente inadatti a un campionato di Serie C, seppur di livello mi permetto di dire mediamente più basso rispetto a quello degli ultimi anni. La mossa della società è stata quella di portare qua Taranto per risollevare un po' l'ambiente, ma non sicuramente il morale della piazza. Personaggi comunque profondamente invisi, come direttore sportivo Evangelisti, che credo più di qualcuno conosca per i suoi trascorsi anche qui a Taranto alquanto turbolenti, un allenatore come Capuano, che era già stato a Taranto ed era stato allontanato in maniera abbastanza forzata, abbastanza negativa, e degli acquisti sul mercato che francamente erano inspiegabili. Cioè, tu hai dato via Saraniti perché l'avevi dichiarato troppo vecchio secondo le tue idee di calcio, e vai a firmare un infantino che è un anno più grande, con un biennale, e che adesso hai dovuto scaricare alla Gelbison, che ti sta facendo la cortesia di parcheggiarlo là, ecco. Cioè, una serie di scelte che andavano contro quelle che erano gli obiettivi che venivano sbandierati, e speravamo che con l'esperienza della stagione scorsa, quest'anno non ci saremmo ritrovati più o meno in questa situazione. Adesso vedremo, con il mercato di gennaio già si parlano di partenze dei pezzi pregiati, che bisogna dare merito a Eziolino, che ha valorizzato, e alla società, che ha saputo pescare un paio di ragazzi veramente di livello comunque nel mucchio degli arrivi estivi.
Infatti io ti volevo chiedere, hai detto la rosa non è è quello che è, però c'è qualche giocatore, diciamo, più interessante. Volevo magari invitarti a approfondire questo argomento, e poi, visto che ci sono, chiederti un parere, anche informazioni in generale, su come sta andando su Abubakar Diaby, che l'anno scorso l'avevo visto e mi era fatto, aveva fatto una bella impressione, però dopo che l'avevo visto, poco dopo si era fatto male seriamente, ha avuto un grosso infortunio per cui è praticamente sparito, per cui volevo sapere un attimo come sta andando quest'anno lui, e se lo vedi magari in prospettiva in altri contesti.
Con le giuste proporzioni, Diaby potrebbe essere uno dei più grossi what if che abbiamo avuto qui a Taranto. Fisicamente devastante, tecnicamente anche parecchio, parecchio buono, portato qui da Pagni, Danilo Pagni, che era stato brevissimamente DS 2 anni fa, e in quelle poche settimane che era stato era riuscito a portare sto ragazzo, che devo dire la verità è, quando lo vedi in campo è spaventoso, perché ha una fisicità totalmente fuori contesto per la C, e anche buonissime doti, diciamo principalmente tecniche. Tatticamente è molto disordinato, ma perché comunque è giovanissimo, non ha mai giocato in contesti di un certo tipo, ha un problema, un grosso problema, Manu, ma Marco, è letteralmente fragile. Cioè, come rientra in campo si fa male. Poi hanno sbagliato le cure, la diagnosi precedente, per cui è stato fuori un anno. Hanno affrettato il rientro in campo perché nella miseria del centrocampo del Taranto serviva come il pane. Quindi appena rientrato dopo un anno titolare, senza avere, diciamo, un rientro graduale, si è rifatto male, è rientrato immediatamente, si è rifatto male. Cioè è un infortunio perenne. Peccato, perché veramente posso dirti, nei due mediani davanti alla difesa è veramente veramente tanta roba. Tanta roba.
Mentre Tommasini come giocatore com'è?
Tommasini mi piace veramente tanto. Tommasini mi piace proprio tanto, tanto, tanto. Ci speravo tanto quest'estate quando l'hanno avvicinato al Taranto, perché lo ricordavo alla Paganese. È un ottimo attaccante, tanti movimenti, spalle alla porta, cattivo, mi piace perché è veramente cattivo su ogni pallone. Probabilmente è limitato dal fatto che gioca un po' troppo lontano dalla porta, però quando è in aria, pur non essendo alto, prende tanti palloni di testa. Veramente un bel attaccante, veramente veramente un bel attaccante. Poi gli altri di cui si parla per quanto riguarda Taranto sono, penso che l'abbiate sentito più di qualcuno, perché l'hanno accostato tipo Brighton, queste robe qua, Antonini, che sì, il direttore centrale, sentito, sì. Sì, ma credo che siano anche da giornalisti con cui ho potuto parlare, addetti al mercato, qualcuno mi ha detto che l'unica società realmente vicina era stato il Frosinone, a cui era stato proposto in estate ad Angelotti, avevano diciamo, hanno dirottato, erano andati su altro. Un grosso difensore centrale, buonissimi piedi, buonissima fisicità, però nella difesa a tre, sempre questo da vedere, nella difesa a tre bassa di Ezzolino, molto capace anche in fase di spinta, cioè più che in fase di spinta sulle palle da fermo, veramente veramente forte da questo punto di vista. Mi sembra un difensore capace per una buonissima Serie C, con margine sicuramente, non quello di cui si sta parlando, Serie A, squadra di Premier, questa roba qua non ci credo, tendo a non crederci. Poi adesso no, c'è tipo Gatti che è andato alla Juve, questi esempi, allora si cerca di cavalcare l'onda, essendo anche lo stesso procuratore.
Questa per quanto riguarda la difesa, visto che insomma io ogni tanto devo tirare fuori la carta Empoli, perché sennò poi mi vengo sgridato. Evangelisti, che tra l'altro, se non sbaglio, è figlio di un ex Taranto.
È figlio del direttore sportivo del Taranto.
Sì, no, ma lui ha giocato anche nel
sì, Taranto. Sì, il papà ha giocato. Il papà era mediano.
Come sta andando? Cioè, lui non è propriamente empolese, perché lui è penso venga dal Lazio. E
sì, credo che sia romano.
Un anno.
Ascolta, è partito nella confusione delle prime 3-4 giornate, Preziolino. Poi Preziolino, bello pure come termine. Avevano adattato inizialmente come terzino destro, perché non c'era un terzino destro, quindi era totalmente fuori fase. Parliamo di un ragazzo giovane, molto prestante fisicamente, molto irruento. Se dovesse calmierare un po' queste caratteristiche, secondo me è un prospetto che nell'arco di un paio d'anni potrebbe essere interessante. Non mi sta deludendo, ti devo dire la verità. Poi il comparto difensivo, come abbiamo detto prima, è quello probabilmente che risalta di più, e hanno creato in questo una bella linea, una bella cerniera, lui con accanto ad Antonini, perché uso un termine bruttino, fa il braccetto di destra Evangelisti, quindi può dare comunque libero sfogo alla fisicità che ha. Deve lavorare un po' magari di più sulla parte tecnica e sull'irruenza, però il ragazzo sembra veramente capace. Voglio fare un piccolo appunto di un calciatore che non conoscevo colpevolmente e che mi sta sorprendendo: il portiere Vannucchi, che comunque ha fatto una carriera da calciatore di Serie C di livello, veramente ragazzi, il portiere il valore aggiunto di questa stagione, dove finalmente si gioca con il portiere over e non più under, legato al minutaggio, che è la più grossa costrizione che abbiamo, che viviamo nelle realtà povere, mettiamola così.
Vero.
Questo vincolo del minutaggio.
Danno che tra l'altro ho preso svincolato, quindi era
il Padova. Svincolato, se non erro, o dal Padova o dall'Alessandria, non ricordo.
Alessandria.
Padova.
Sì, che era messa.
Va bene. Però è una Salernitana, se non vado errato.
Sì, sì, no, l'ho detto, perché la Salernitana lo compra dall'Alessandria e poi lo cede al Padova.
Veramente un bel portiere, ragazzi, mi ha sorpreso, ci ha salvato veramente in tante situazioni, veramente un gran bel portiere.
Dicevo, un po' difficile frenare l'irruenza di difensori se poi l'allenatore vuole dei maiali assatanati, però vabbè. E ti cito altri due che a me erano piaciuti, ma ho visto, ma magari tu mi dici, magari ho visto
solo. Ho paura che tu faccia un nome, però. Un centrocampista che inizia con la L, è il mio...
No.
Ok.
Intanto no, volevo citare anche, ecco, se dagli svincolati avete preso un buon portiere, avete provato anche la mossa con l'attaccante, ma è finito malissimo, Rajčević, premio sfiga assoluta, fa 2-3 partite, poi è saltato...
Poverino, ma meglio anche così, guarda. perché ha potuto, cioè si è lasciato più spazio a Tommasini, perché comunque Rajčević è obiettivamente improponibile.
Sì, sì,
che
sì,
noi abbiamo affrontato l'inizio campionato, ragazzi, con Infantino Rajčević come attaccanti, cioè è qualcosa di, non lo so, non ho parole.
Sì, sì, no, ma Rajčević era,
mamma mia,
mia. No, i due che mi erano piaciuti erano uno Guida, ma perché insomma piccoletto così, a volte in qualche partita ha fatto la differenza, e l'altro era Romano, non l'argentino, ma quello, diciamo, scuola Napoli. Si sono effettivamente
Guida è stata per un mese la sorpresa, la bella copia del Giovinco dell'anno scorso, brevilineo, rapidissimo, tiro fulmineo, si è sciolto come neve al sole dopo un mese, dopo le prime 4-5 partite. Infatti adesso Ezzolino lo sta panchinando, giustamente, perché non c'è bisogno di calciatori che fanno i fenomeni. Nella sua visione di gioco, in una squadra che deve combattere per fare i punti, quel tipo di calciatore secondo me non deve trovare spazio, e infatti non lo sta trovando. E si parla di un interessamento dell'Avellino, un probabile scambio con Mikoski, che è una sorta di amuleto di Ezio, quindi c'è la possibilità di uno scambio tra di loro. Tecnicamente è bravissimo questo Guida, pescato pure lui in Serie D, dove aveva fatto sfracelli in Molise, se non erro. E l'altro è Romano è un bel centrocampista, anche lui frenato da un po' di problemi fisici, perché abbiamo una rosa che si fa perennemente male. Non sono un medico, non sono un tecnico, quindi non posso giudicare l'operato, però è sotto gli occhi di tutti come abbiamo una marea di infortuni. A Catanzaro erano 19 convocati con due primavera, quindi praticamente la rosa ridotta più che all'osso, al midollo. È un ottimo centrocampista questo Romano, lo sto scoprendo, l'ho scoperto anch'io quest'anno, non lo conoscevo appieno. Buono, davvero buono. Ecco, è questo il dispiacere, ragazzi, perché fondamentalmente come ossatura la squadra ci sarebbe anche. Il manico con Ezzolino, posso dire che comunque anche questo non è poi così negativo, basterebbe poco per riaccendere la piazza, per tentare un assalto a zone che poi alla fine non sono neanche così distanti, e vedere realtà come Picerno, come Giuliano, un po' mi lascia interdetto, ecco.
Io volevo chiederti, intanto tornando un po' su, appunto, sul rendimento recente, sempre da, cioè, te lo chiedo da un esterno, quale sono, cosa è successo dopo il 4-0 di Avellino? Cioè, perché lì poi nasce quel mini filotto, quel breve filotto, tra l'altro tutto con squadre di medio-alta classifica.
Altissima, quindi, direi.
Esatto, cioè è cambiato qualcosa oppure è stato, diciamo, tra virgolette casuale?
È stato casuale. Io credo che ci sia una grossa componente di casualità sia nel 4-0 di Avellino sia nei risultati successivi, nel senso che il 4-0 di Avellino è giustissimo, partita completamente totalmente sbagliata, sempre lì anche una mezza situazione di emergenza, ma è la stessa partita che il Taranto aveva sbagliato all'inizio stagione con la Gelbison, perdendo 3-0, proprio una partita completamente sbagliata. Dopo quella partita evidentemente Ezzolino si è fatto sentire abbastanza, c'è stato qualche rientro in squadra, e infatti già col Crotone facciamo una buonissima, per poi fare partita perfetta a Pescara con quel 2-0, anche per certi versi stretto,
perché
abbiamo affrontato delle squadre perfette per quanto riguarda il tipo di gioco, che la proposta di gioco che fa il Taranto. Il Crotone è una squadra che a me personalmente mi ha impressionato anche di più del Catanzaro per certi versi, per la qualità della manovra offensiva. Il Pescara è una squadra proiettata in avanti, il Monterosi una squadra comunque seppur piccola, non con nomi grandissimi, comunque una squadra che ha una proposta di gioco offensiva, e il Taranto ci va a nozze, con queste squadre ci va proprio a nozze perché sta bene ordinata, schiacciata dietro, se riesce a sbloccare la partita. Infatti era un dato che volevo darvi, quello della particolarità, perché ha delle peculiarità questo Taranto, è la squadra che se chiude il primo tempo in pareggio è la squadra che perde più partite poi nel secondo tempo, cioè è una squadra che non è capace di sovvertire gli eventi. Perché? Perché non è capace di impostare, di gestire una partita, di fare partita. Se succede qualcosa o a favore o contraria, la partita finisce lì. Così come se va in vantaggio, il più delle volte porta a casa il risultato. Non è una squadra, non è una squadra che è capace di cambiare in corso d'opera, credo limitato dalla ristrettezza della rosa.
Sì, molto chiaro. E poi no, chiudo e magari poi lascio spazio ad altri. Mi aveva incuriosito questa tua dichiarazione, cioè che non vai in casa e vai fuori.
Sì, è una dinamica abbastanza, penso, meridionale, di noi tifosi appassionati. Siamo in totale scontro con la società, e quindi la quindi forma siamo, di protesta,
scusami, siamo quindi che tu comunque parli a nome di un gruppo di, o comunque parli
no, non parlo a nome di nessun gruppo di tifosi, esatto, organizzato,
però dico assolutamente non sei il solo che fa così, cioè che
no, tutta la maggioranza della tifoseria tarantina, io credo che se qualcuno di voi, credo Donato, legato alle sue origini, la sua squadra di tifo principalmente, ci ha affrontato più di qualche volta, o no, Donato, con la finalità?
Sì, probabilmente l'ultima del 2008, credo, e c'è a Salerno col Taranto, l'ho visto.
Quindi parliamo del Taranto di Cutolo, no, sì, forse anche prima, no? Forse un Taranto prima ancora di Cutolo.
No, il Taranto di Cutolo, zitto.
Il Taranto di Cutolo, ok, perfetto. Marata, quindi quello lì. Sa bene Donato, può certificare tra virgolette il calore della piazza, che fino all'anno scorso comunque anche in contestazione arrivava a fare 8.000-10.000 persone per un campionato di media bassa fascia. Quest'anno la tifoseria, devo essere sincero, mi ha sorpreso in maniera matura, in maniera non violenta, come dovrebbe essere nella normalità. Ha preso questa decisione di non andare allo stadio, di disertare i gradoni dello Jacopone e di sostenere comunque la squadra in trasferta. Quindi la presenza in trasferta c'è sempre. In casa tu vedi uno Jacopone con 400 persone, in curva tipo 20 persone e 200 in tribuna, con i biglietti omaggio dati dalla società alle scolaresche per far vedere che qualcuno va allo stadio. C'è un disinnamoramento totale da parte della piazza verso questa società, che è esploso quest'anno in maniera irruenta, ecco. Ma ci hanno messo anche troppo, secondo me, il punto è anche quello.
Ma la proprietà è locale, tarantina, oppure
la proprietà locale, sì. Ah, sì, okay. La proprietà è di quel, diciamo, di colui che fu il primo prestanome di Pieroni, quando Pieroni prese il Taranto. Okay. Attualmente si circonda di figure come quella di Vittorio Galigani, che credo sia la peggior figura del calcio minore, chiamiamolo così, di Serie C. Di questi evangelisti c'è un'approssimazione in ogni ambito societario. Non abbiamo un settore giovanile a Taranto. C'è una città di 200 e passa 1000 abitanti, una provincia che arriva a 500.000, non hai una società, non hai una giovanile tua, ti appoggi a società, ad altre società, cioè non, c'è una sì, un'approssimazione totale, ragazzi, ed è qualcosa di inconcepibile per un calcio di terza serie e in una piazza comunque che ha masticato pallone a buon livello, anche se vogliamo dirla tutta.
Sì, sì,
concludo con una cosa importante a cui tengo tanto, con delle prospettive, come dicevo a Marco l'altro giorno, dei giochi del Mediterraneo che verranno fatti a Taranto nel 2026 e uno stadio nuovo praticamente dietro l'angolo. Quindi noi siamo a un passo da una possibilità epocale per una piazza del Meridione, per una piazza come Taranto, di avere uno stadio nuovissimo, adatto a un certo tipo di calcio, e poi tu ti presenti con una società che a stento arriva a salvarsi all'ultima giornata.
No, io volevo semplicemente inserirmi quando hai parlato appunto di Vittorio Galigani, che tra l'altro ci sarebbe da fare una puntata solo sul rapporto tra Galigani e Capuano, che negli anni è stato a dir poco burrascoso, ci sono vari video di quando erano a Potenza insieme e tutto il resto, e cioè, appunto volevo dire questo. E che figura, cioè, se il direttore è Evangelisti, se ho capito bene, Galigani di cosa si occupa a Taranto? E poi, seconda parte della, più che una domanda, è un'affermazione, cioè lo Iacovone mi sembra già uno stadio che sicuramente ha bisogno di manutenzione, però è già uno stadio di un certo livello per la Serie C, ma sicuramente anche sprecato per la Serie C per capienza, oltre alla tifoseria, però già lo Iacovone mi sembra un bello stadio.
E allora, Galigani, non so se ricordi che mi viene in mente un film con Billy Crystal, lui è il consigliore, neanche il consigliere, proprio con le modalità
chiare,
cioè è qualcosa di indegno. Lui si avvicina a Giove, che è il presidente, cioè, o meglio, Giove lo fa avvicinare due anni fa, quando stavamo per vincere il campionato di Serie D. Si è iniziato ad affiancare a lui, quindi già i primi malumori della piazza, fino a quando poi è esploso, dove c'è stata una certificazione che lui è il consigliere del presidente, non ricopre nessuna carica ufficiale, quindi lui non può parlare a nessun titolo del Taranto. È andato per esempio domenica in conferenza stampa a Catanzaro facendo dichiarazioni proprio anti, vergognoso qua, vergognoso là, l'arbitraggio, il rigore, queste cose così, quando lui non ha nessun titolo per parlare del Taranto, cioè lui è consigliere del presidente. Questa è la sua carica. Per quanto riguarda Iacovone, ti dico che lo stadio è in condizioni pietose, veramente pietose. C'è tutto l'anello inferiore che è inagibile, quindi se magari ti capita di vedere qualche immagine, c'è solo la curva con la parte inferiore aperta, altrimenti è tutta inagibile la parte inferiore, e necessita davvero, c'è la copertura della tribuna che è volata via con un tornado di due anni fa, e in condizioni veramente critiche, completamente critiche. E lo stadio nuovo ancora deve essere fatto, e già è oggetto di critiche da parte dell'attuale società, perché ovviamente l'attuale società mica pensa a un progetto futuro, a una programmazione, pensa all'oggi, quindi dice: no, perché dovete abbattere lo stadio attuale e costruire un altro? Fate i lavori pezzo per pezzo, cioè noi combattiamo con questa gente, pur di non perdere gli incassi che non ha, tra l'altro, perché non va nessuno allo stadio.
Bene, io direi che per adesso il capitolo Taranto l'abbiamo toccato approfonditamente. Sì. Ne approfitto per chiedere a Antonio invece un parere più generale sulla Serie C, Girone C. Vabbè, ovviamente Catanzaro che domina, Crotone dietro, però non so se c'è qualche squadra che ti ha colpito un po' di più, qualche giocatore che ti ha colpito, insomma un parere più generico.
Senti, ti posso dire un paio di delusioni, un paio di sorprese.
Perfetto.
Catanzaro-Crotone sono in assoluto la certezza, la conferma. E vabbè, Catanzaro è mostruoso, però a me personalmente, ripeto, il Crotone mi ha fatto un'impressione, non dico migliore, però mi è piaciuto di più quando ci ho giocato contro. E mi spiace un po' forse per la guida tecnica. Lerda non lo vedo propriamente come un allenatore vincente per fare un determinato tipo di campionato in questo girone, però più che altro. Va bene, il Pescara mi ha un po' deluso, perché ha una bellissima rosa, è un ottimo allenatore che mi piace tanto. Mi è piaciuto tanto il Latina, ti dico la verità. Una squadra tosta, guidata bene. Che altro? Sono sorpreso negativamente da Francavilla. Francavilla e Monopoli, soprattutto dal Francavilla. Col presidente Magri, che aveva fatto belli investimenti quest'anno. Ecco, vedi, noi abbiamo qua a 30 km da Taranto Francavilla, una realtà quasi professionistica in ogni aspetto: società, stadio nuovo, scouting, giocatori presi, però non sta rendendo e mi sorprende tanto il Francavilla. Monopoli anche, aveva preso l'ex allenatore della scorsa stagione, delle ultime due stagioni qua a Taranto, Peppe La Terza, pensavamo facesse scusate, una stagione differente, invece bazzica, oscilla nelle zone medie della classifica. Nella parte bassa non so come si risolverà il Messina, ma secondo me si risolleva, glielo auguro tra l'altro. Andria ci si aspettava questa stagione. La Turris penso che si possa definire anche un po' una delusione, però là credo che ci siano dei discorsi societari non chiarissimi che stanno incidendo parecchio sul rendimento della squadra.
Sì, no, beh, mi collego perché non ho visto, non essendoci la B, dovevo pur fare qualcosa, quindi mi sono visto due o tre partite del girone C e un paio anche del girone B, e a caso, così, intanto una vale l'altra, insomma, comunque non per il livello, ma comunque lo dico in positivo.
Pura così.
Da ogni partita comunque in C, secondo me, trovi sempre qualcosa di interessante, ecco. Cioè un positivo e negativo, ecco. Anche una partita particolarmente brutta puoi anche trovare, come una molto bella, eccetera. Non è un problema. Collegandomi con la Turris, vabbè, c'è questa cosa particolarissima che sono già al quarto allenatore, perché ricordiamo che abbiamo iniziato con Canzi, che non aveva neanche fatto una partita, perché dopo, sempre collegandoci un po' al discorso che sì, Taranto effettivamente, da quello che c'è disegnato a livello societario e proprio organizzativo, siamo veramente alla frutta secca. Però anche nel resto del girone C, ecco, non si va molto molto meglio. Per esempio, appunto, la Turris prende Canzi, poi dopo un po' si accorgono e dicono forse non era il nostro, ci siamo accorti che non è a livello che intendavamo noi. Boh, vabbè, lo cacciano via, prendono Padalino, rimane un po', poi lo cacciano via, prendono Di Michele, ha fatto una vittoria, tre pareggi e sei sconfitte, e lo cacciano via, e adesso ha ripreso Fontana dopo notizie che avevamo anche dato mezze noi, Novellino,
Frasbe. Sì, ricordo l'ultima puntata che avevate parlato, se non erro, di Novellino, anche un altro.
Un altro, sì, non me lo ricordo.
L'ex allenatore del Rende.
Sì.
Trocini.
Esatto.
Giusto. Bruno Trocini, ottimo allenatore. Domenica c'è Taranto Torres.
Esatto, no, io ho visto la Turris e devo dire che puoi essere un po' preoccupato, perché ho visto proprio una squadra, a parte il fatto che avevano tipo 5-6 infortunati, gente importante, Leonetti, Giannone, il Cigno, Sant'Agnello, insomma, di un certo livello.
Cioè, ti rendi conto di che squadra? Cioè,
è assurdo. Invece, e nonostante questo, Fontana era molto tranquillo, ha detto non mi interessa neanche il risultato, voglio vedere come gioca la squadra, e devo dire ti ha messo giù un 4-3-3, che è un po' strano da quelle parti, comunque per anni sono andati con questo 3-4-3, no, del vecchio allenatore, vabbè, comunque, che aveva portato avanti un po' Padalino, insomma, con risultati un po' altalenanti. Devo dire, mi è piaciuto, la Turris mi ha ricordato un po' quasi quella dell'anno scorso a livello di velocità, di esecuzione, passaggi veloci, grande corsa, grande pressing. Davanti appunto non c'era Sant'Agnello, c'era Maniero, ha fatto un gol in rovesciata bellissimo, quindi neanche quello, cioè, è informissimo, cioè,
questi sono in piena zona playout e possono alternare Sant'Agnello e Maniero, cioè
sì, esatto, esatto.
Qualcosa di spaventoso, veramente spaventoso.
È tornato anche uno dei giocatori dei più forti dei scorsi anni, che è Franco, il centrocampista, okay, che era andato ad Avellino, ma insomma non si è trovato molto bene, è tornato dietro, ha giocato
ma la Turris, posso sbagliarmi, ma a memoria per due terzi della stagione scorsa era stata probabilmente la squadra che, come sì, offerta di gioco, era stata la migliore, se non di tutta la Serie C, sicuramente del girone C. Cioè era il calcio più bello.
Sì, te lo confermo che era allenato dal vecchio allievo di Gasperini, che è andato a Padova e che poi è stato cacciato, ma che, come avevo detto io a inizio stagione, faceva vedere il più bel calcio d'Italia. Lì mi ero un po' sbilanciato, forse anche perché un po' così mi ricordavo appunto anche la Turris, nel senso, ho detto, cavolo, gioca così bene col Padova, secondo me anche in una piazza magari anche un po' più calda Caneo poteva fare meglio, invece niente. Vabbè,
Entrambe le volte, sia con la Turris che col Padova, poi è finito, cioè sono andati benissimo fino a un certo punto e poi è stato il crollo totale a un certo punto.
E quello è vero, perché come dicevamo, Caneo, è un gioco che esige veramente a livello fisico.
Però Padova, piazza disfunzionale se ce n'è una, ragazzi, cioè vero. È inspiegabile come piazza, è veramente inspiegabile, cioè.
Sì, poi parliamo anche del girone A. Finisco il girone C, appunto, dicendo che appunto comunque giocava contro la Juve Stabia, che squadra solida, diciamo che Colucci è un allenatore veramente di cui, insomma, ci si può fidare, diciamo così. Però insomma, alla fine è uscito un pareggio che secondo me un po' stretto, un po' la Turris, ma insomma, va bene così. Poi cosa mi sono visto? Mi sono visto anche Giuliano Cerignola. E anche Cerignola, effettivamente, questa l'ha buttata via, poteva anche vincere. Non mi hanno impressionato nessuna delle due. Io l'ho visto tutto per Giuliano, volevo vedere appunto Gladstone e Felipe, quei giocatori lì, ma non hanno fatto bene.
Diciamo. Non hai visto il nuovo attaccante tipo del Casimpasa, o non mi ricordo di chi è, Cluj, Malcore,
no, anche pure segnato, sì, lì tranquillo, non mi sembrava uno che ha la testa a Cipro o a dove, non so.
Io sapevo anche che, cioè, avevo letto, non è che sapevo, in quell'articolo che avevo mandato in chat, che lo volevano addirittura a Singapore o in Thailandia. Ora, io non so quali osservatori,
le mie fonti parlavano di Emirati Arabi,
ecco, perfetto.
Malcore è veramente un feticcio da queste parti, nel calcio pugliese è un grosso nome, cioè, che poi è anche un ottimo attaccante, quindi non mi sorprenderebbe se
è immigrato magari lì negli Emirati, magari a...
Io quando l'ho preso il Carpi in B dissi, vabbè, qui hanno trovato hanno fatto l'affarone. Poi purtroppo non è andata benissimo, però è sempre piaciuto molto ancora.
Ha una fisicità per la Serie C, vede la porta come pochissimi, è veramente, veramente un grosso attaccante, ragazzi, cioè, tranquillamente può veramente, vedendo chi gioca, qualche attaccante che gioca in Serie B titolare, nettamente meglio, cioè, ma senza ombra di dubbio.
Comunque va, Cerignola comunque è quinto in classifica, cioè chi dice niente. Tranquillo, mi sono visto anche già il Bison Avellino, così capitata. L'Avellino, bah, non lo so, Rastelli mi sembra un allenatore un po' passato. Hanno avuto qualche buon risultato quando è arrivato, ma secondo me è sempre il discorso lì della scossa del nuovo allenatore, ma poi anche questa, cioè, aveva detto appunto voglio vedere un grandissimo, ho visto, ha iniziato bene, è stato un tridente anche questo di livello come nome, insomma, Canute, Di Gaudio e Trotta, insomma, non è male. È tornato anche D'Agostino, che era andato alla Reggiana, l'hanno trovato
D'Angelo
indietro, stesso discorso di Franco,
era D'Angelo.
D'Angelo, sì,
cosa D'Angelo, sì, no, D'Agostino.
Sì, scusate. E è andato anche sotto, è riuscito a pareggiare, ma insomma, poi secondo tempo direi che è stato anche un po' stretto il pareggio. Anche
ad Avellino c'è molto fermento come piazza.
Può essere un po' paragonabile a Taranto, Avellino.
Sono quei giganti dormienti, esatto, che purtroppo fai stagioni a vincere, o purtroppo è veramente complicato tenere a bada la piazza, perché comunque parliamo sempre di piazze che hanno uno zoccolo duro di quelle 3-4 mila persone, che sono una risorsa importantissima. Purtroppo si hanno pretese magari un po' fuori fuori programma. In questo campionato, onestamente, cercare la vetta con un Catanzaro così, con un Crotone di sto genere, era complicato. Però fallo capire ai tifosi, non è facilissimo.
Bene, Edo, se hai finito, io faccio una domanda a Masino, perché so che è stato in trasferta questo fine settimana, e gli chiedo gentilmente di dirci quella partita ha visto e che esperienza è stata.
Sì, allora, intanto no, volevo dire un'ultima cosa sul girone C, che secondo me merita qualche secondo, ovvero il Picerno, sesto in classifica, che ormai riesce a vincere anche senza Reginaldo, che fino a qualche giornata fa era forse uno tra i pochi trascinatori. Picerno che comunque ha fatto sta bella rimonta contro il Foggia, che secondo me, mi permetto di aggiungere nella lista di Antonio tra le squadre comunque più deludenti del campionato, perché sicuramente ci si aspettava un po' di più, almeno io. Mi permetto anche di punzecchiare un po' Donato, perché l'allenatore del Picerno, Emilio Longo, è un originario di Salerno, quindi mi spiace che Donato non ci abbia mai parlato di Longo, anzi magari lo invito a farlo nelle prossime puntate. Longo che l'anno scorso era in D alla Folgore Caratese, quindi insomma una bella chiamata, che la Folgore Caratese poi non è che abbia fatto niente di che.
Ma è la squadra di Criscitiello?
Ex squadra di Michele Criscitiello. Poi dopo che ha fatto queste due tre così frecciatine, passo subito al girone B, il girone che è comunque comandato da una squadra che meritava di essere vista, visto che insomma mancavo da 5 anni e quindi ho deciso di tornare. No, vabbè, poco da dire. Partita, non nomino le due squadre, ma penso che l'abbiate già capito. Partita
Reggiana Siena, lo dico per il pubblico.
Partita, devo dire, raramente ho visto una partita fatta in maniera così, così impeccabile. Almeno era da tanto tempo che non lo vedevo, ecco. 4-0, Siena mai tirato in porta, tranne un tiro fuori a un paio di minuti dalla fine. Reggiana capace di creare comunque in vari modi, accelerando, resistendo, tenendo, insomma, devo dire, non l'avevo vista, forse era la prima volta che vedevo tutta una partita della Reggiana quest'anno, avevo visto soltanto a sprazzi e bene, molto bene, ecco. Forse qualcosina in più mi aspettavo dal Siena, nel senso che comunque ha così viene considerata una big del campionato, anche se non mi trova molto d'accordo, ma non mi è piaciuta per niente, anche per il fatto di aver lasciato comunque tantissimo spazio a, per dire, Cigarini e Kabashi sono stati in grado di fare qualsiasi cosa, soprattutto Kabashi.
Parliamone di questo.
No, chiudo comunque, tra l'altro la Reggiana era senza Montalto, che è il migliore realizzatore, ma niente di, insomma, è passato abbastanza inosservato. C'è stato l'esordio di Vallocchia, che è uno dei due acquisti, visto che è arrivato anche Capone.
Come è Giobre dal vivo?
No, bene.
Giuro, stavo esattamente per fare la stessa domanda, perché me lo ricordavo a Monopoli fare Sfracelli sulla fascia.
No, molto bene. Poi mi è piaciuto, perché dava sempre questa impressione di perdere palla, e quando sembrava che l'avesse persa poi la riconquistava. Però veramente non mi sento di fare, insomma, degli elogi per qualcuno in particolare, forse soltanto per Kabashi, perché veramente ha fatto gol e assist, e poi è già, insomma, è parecchio. Però tutti bene, devo dire. Diana, non so, spero ancora per poco allenerà in Serie C.
Si sta rivelando veramente un ottimo allenatore, Diana, ragazzi.
Sì, sì, però per parabola particolare, io poi me la sono vista non sapendo che tu andassi, se no avrei evitato, no vabbè, comunque per curiosità, parabola strana, ci ricordiamo, no, di Ana quest'estate, che probabilmente non c'era intenzione quasi della società a rinnovarlo, perché comunque erano tutti molto delusi di come era finita la stagione. Poi è stato riconfermato, poi c'è stata quella sconfitta clamorosa a Firenzuola, che lì forse ha traballato un po' anche la panchina, e poi però si è ripreso, insomma, non finito, una stagione comunque ne ha passato,
però si è riconfermato. Lo ricordo agli inizi della sua proposta di calcio a Melfi, perché se non ricordo male lui iniziò, non ricordo se alla Feralpi, una roba del genere, Albino Lecce, no, mi sa la Feralpi, e poi fu firmato dal Melfi, che era col Taranto, e aveva un'ottima proposta di gioco, veramente rimasi colpito all'epoca, poi l'ho seguito, si sta rivelando davvero un ottimo allenatore, anche il trascorso con Renate.
Sì, no, ma infatti, no,
si merita la B.
Si merita la B, sì.
Nonostante però, cioè, botte come questa della Reggiana dello scorso anno, insomma, riuscire a salire dopo quella stagione è una roba che ti può anche svuotare come motivazioni, ecco, per quello forse non anche lui era convinto di continuare in quella piazza lì, invece è rimasto e adesso si sta riconfermando. Complimenti.
Aggiungo soltanto due cose, poi sì. Ho terminato. Intanto nessuno rimpiange D'Angelo e quantomeno Turk, perché comunque mi spiegavano, insomma, che anche il fatto di aver cambiato Turk con Venturi, che è lo storico portiere della Reggiana, che si era infortunato, è stata una delle chiavi di questa inversione di marcia, perché comunque Turk, a quanto pare, non era... era un po' troppo, appunto, un po' troppo giovane. Per una squadra che comunque gioca per vincere il campionato o comunque per arrivare in alto, quindi anche, soprattutto poi anche D'Angelo mi dicevano che, insomma, ovviamente giocava poco e non è stato fatto andare via molto tranquillamente. Non so se ne arriveranno, perché comunque ieri mancavano un bel po' di giocatori, oltre a
5-6,
mancava Nardi, mancava poi appunto i nuovi acquisti, quindi insomma non c'è proprio l'urgenza di cambiare tanto.
E Cigarini era appena tornato da un infortunio lungo, insomma, proprio
sì. Cigarini, sì, ma a me è sembrato, insomma, stare
in forma,
bene,
sì.
Molto bene, sì. E poi volevo dire un'altra cosa, ma al momento mi sfugge, quindi
dico un paio. Vedendo la cosa, cioè, Guglielmo l'avevo visto anche io, appunto, con l'entella, effettivamente mi aveva fatto una bella impressione, non benissimo, cioè pensavo qualcosa di più rispetto alla Monopoli, ricordandomi del Monopoli, giocato in difesa. Evidentemente Siena ieri non ha attaccato, quindi non è neanche un test, magari da rivedere, però secondo me è un giocatore che in B ci sta benissimo. E l'altra cosa sul Siena, sempre non per sminuire la vittoria della Reggiana, ma insomma, a differenza della Reggiana, che aveva solo un 2000, che era Pellegrini, che tanto ha giocato bene, insomma, anche lui molto interessante, però tutti gli altri hanno una squadra molto molto con un'età media alta, cioè di esperta, cioè, alla Reggiana non interessa fare, insomma, tirare su qualche soldo lì per col discorso dei giovani, non interessa niente, giustamente. Al Siena invece può servire, infatti, cioè, poi si sono presentati con un 2,99, un 2001, un 2000 e un 2002, quindi insomma, forse anche lì c'è.
Sì, no, ma a me ha stupito, diciamo, tra virgolette, stupito, perché si parlava, ma anche i numeri del campionato erano quelli di un Siena che sapeva difendere benissimo, eccetera. A me non è sembrato assolutamente. Quindi, appunto, sin dall'inizio, comunque, la Reggiana ha creato, cioè, i 4 gol di differenza sono proprio i 4 gol di una partita che è stata veramente dominata, e poi, insomma, bene, bene così.
Però, ma sì, no, una curiosità per quanto riguarda Capone, che secondo me in Serie C è scandalosamente forte, ma come esterno d'attacco, o è stato preso come esterno d'attacco o proprio come seconda punta?
È una bella domanda, ma credo che comunque, cioè, io come esterno nel centrocampo a 5 non so se ce lo vedo, quindi...
Perché se non erro è il lato Ghebre, lui.
No, lui non so se vuole, giocare a destra, ma io lo preferisco, comunque credo che sia più utile come seconda punta, magari
più vicino, sì, più vicino a una punta.
Che comunque sia, per esempio, ieri sia Pellegrini che Lanini, soprattutto Pellegrini, comunque sono attaccanti molto mobili, cioè anche si sono anche cambiati spesso di posizione. Sì, sì. Quindi secondo me poi mi è sembrato che comunque Diana non esca proprio mai da quel 3-5-2 che ha in mente.
Quindi presumibilmente seconda punta mobile vicino...
Sì. Roba, sarebbe la quinta seconda punta, perché poi ci sono anche Rosafio, che però si tende comunque a...
ad arretrare.
Ad arretrare, esatto. E poi c'è Montalto, quindi sono comunque questi sono gli attaccanti, non male. Poi mi dicevano anche che comunque dopo le prime partite ha cambiato un po', perché la regione era tendenzialmente un po' più accorta, mentre ieri non è stata assolutamente accorta, anzi ha creato, cioè proprio da subito ha iniziato a creare senza speculare, senza attendere il Siena, cioè proprio dal primo tempo. Quindi evidentemente sanno che con quella rosa che hanno adesso è inutile, insomma, aspettare gli altri.
Però mi ignori, Varela già manca
e non c'era ieri, ha verificato.
non
te lo conto perché è l'ultimo, credo, nella scala degli attaccanti.
Va bene, abbiamo dedicato a Reggiana Siena il tempo che a scuola si dedica all'Iliade e all'Odissea, quindi direi di andare avanti. Non so se volete dire qualcosa.
Beh, una squadra che fino alla prossima settimana sarà prima in classifica, quindi
sì, no, sì. No, volevate dire qualcosa sul resto del girone B o sul girone A, visto che anche nel girone A
c'è stato il derby romagnolo, ci sono Rimini con il record,
però lo devi dire con l'accento romagnolo
e non lo so fare. Con record di presenze allo stadio di tutta la Serie C di questa stagione, 14.000, una cosa del genere, ha vinto il Cesena, ma diciamo che Rimini ha fatto la sua porca figura. Se finiva in pareggio, ha avuto un paio di occasioni, una con Vano, una con Santini, insomma, attaccanti che in categoria ci stanno benissimo, e ha fatto gol poi alla fine Cesena. Anche lì un attacco clamoroso, togli uno, metti l'altro, poi prima o poi, anche se in realtà poi ha fatto gol un difensore, con questa cosa curiosa che ha segnato su punizione di Chiarello di Prestia, giusto?
Sì.
E pochi minuti prima, una decina di minuti prima, aveva chiesto lui e anche un altro un cambio perché avevano tipo i crampi, e Toscano ha detto Cioffi e Prestia. Cioffi e Prestia avevano chiesto i cambi per i crampi, ma Toscano aveva detto: gli ho detto che dovevano morire in campo perché mi servivano centimetri davanti per il finale. E questo Toscano sempre
molto morbido nelle sue dichiarazioni. Io sottolineo uno striscione che mi ha segnalato l'amico nonché ospite qua Simone Galli, che vi ho mandato anche in chat oggi. In San Donato, Tavarnelle, Torres, giocata a Montevarchi, i tipo 20 tifosi della Torres hanno esposto lo striscione il Tavernello a 16,50 neanche a Cortina. Immagino che sia una battuta, un gioco di parole sul costo del biglietto da trasferta contro il Tavernelle.
Direi di
Tavernelle,
sì. Direi di sì. Sono cose anche queste.
16,90?
16,90, sì. 16,50, scusami.
I 50 anche di hanno fastidio i 50 più che altro.
Complimentissimi.
Se hanno altri tifosi che ci ascoltano, che hanno qualcosa, mandateci dei vocali, delle proteste.
No, ribadiamo sempre la disponibilità a ospitare i vostri sfoghi, serie B, eccetera. Quindi, insomma, che non sono solo sulle cose di campo, c'è anche chi si è lamentato di gestione dei tifosi e tutto il resto, quindi disponibilissimi.
Sì, finisco solo dicendo che mi sono visto anche Lentella, perché giustamente così, effettivamente non sono andato di persona, ma Alessandra che era andata su 2-0 addirittura a Chiavari, rumoreggiava già un po' lo stadio, invece poi rimontona dell'Entella 4-2, anche perché nella ripresa ha fatto entrare un certo Ramirez, ha fatto anche un
assist trascendentale
per lui, ha fatto assist, ha fatto insomma calci di punizie, calci d'angolo sempre in cui sfiora quasi spesso il gol olimpico, e poi ha segnato anche sul rigore alla fine. Tutto bene, anche se per l'Alessandria è rimasta in 10, anche per quella l'ha portata a casa. Comunque l'Entella riesce a soffrire anche con l'Alessandria in casa, questo...
Ragazzi, voi che siete più addentrati in questa realtà, ma l'Alessandria che fine fa?
C'era il presidente che doveva decidere, poi c'era mezze voci su Cairo che poteva forse, però le norme non consentivano di avere a doppia proprietà, e quindi secondo me mira avanti fino a fine stagione. A livello sportivo pensavo molto peggio,
anch'io
se non riuscissero neanche a fare qualche
vittoria. Ma secondo me crolleranno ancora di più,
però ho letto qualche dichiarazione dell'allenatore che ha detto che sul mercato stanno scegliendo quelle persone, cioè chi viene dice deve sapere che deve fare proprio qualche mese a tutta per salvarsi, lottare ogni partita, insomma,
morire in campo.
E morire in campo, quindi stata la Toscana.
Io ho un amico che mi ha scritto l'altro giorno: ma perché non parlate mai della Recanatese? E io mi rispondo: ma perché non ti fai i cazzi tuoi?
La Recanatese è sbaffo di DS Mass.
Ha vinto l'ultima, però insomma.
Puoi rispondere al tuo amico che potremmo parlarne prossimamente.
Che
potremmo fare una cosa speciale apposta.
Però... Sì, no, appunto, no, questo
ha detto. No, se Masino dice così vuol dire che è già pronto qualcosa.
L'ha comprata la Recanatese. Si dice così. Comunque, girone A, volete dire qualcosa brevissimamente sul girone A? Questo girone A. Come dicono i giornalisti, quelli bravi che hanno 60 anni e frequentano tanto i ristoranti, è un ciapanò, una gara a ciapanò. La odio quella cazzo, quel modo di dire. Vabbè, comunque, Pordenone è primo, se non vado errato.
La cosa più simpatica è il pergolettese, un grande applauso come ai vecchi tempi.
Tutti e due, Ferrato e Pordenone, tutti e 39, sì.
Tutti e due 39.
E il Vicenza ha fallito... La possibilità di essere primo da solo, no?
Nel derby, però esatto. Derby, nel derby col Padova, dai.
Sì, sì, sì.
Bello anche il derby San Giuliano City Renate, che cito solamente perché, come vi ho detto, ho scoperto che un club a Berlino si chiama Renate, e mi fa ridere pensare che ci sia a ballare gente che magari balla sui cori per Tommy Maestrello, o si presentano con le maglie nera
di galuppini,
dai. Mi piace.
Il Taranto ha appena preso un attaccante dal Renate, Simone Rossetti.
Ma il Renate se vende tutti gli attaccanti che ha, non può fare nulla, perché ha venduto anche Maestrello, che tra l'altro l'anno scorso era stato capocannoniere del girone A, e che io spero che qualcuno mi corregga, ma io non trovo il nome completo Tommaso Maestrello, ma trovo dovunque Tommy Maestrello, quindi
sarebbe meraviglioso se registrato l'anagrafe come Tommy.
Ma io non trovo Tommaso da nessuna parte, quindi sono propenso a pensare che si chiami Tommy.
Mi piace pensare che lui festeggi l'onomastico San Tommy. Così.
Sì, anche su Instagram, per esempio, ha come bio a Just Tommy. Quindi,
no, vabbè. Comunque, girone A, vabbè, magari lo approfondiremo più avanti, più nelle prossime giornate. Io passerei un secondo alla Serie B prima di chiudere. Non so se avevate in mente qualcosa poi da aggiungere. Serie B, un po' di mercato in questi giorni, tante cessioni, tante voci. Serie B che non si gioca, non si è giocata, ma si giocherà a partire da sabato 14 gennaio, quindi dal prossimo weekend. Quindi io direi, ne approfitterei per i pronostici sulla Serie B, se siete d'accordo. Tornare alla grande usanza dei pronostici. Sì. Benissimo, allora se vi va bene, io non faccio pronostici perché innanzitutto c'è una media da mantenere e non voglio violarla visto che non sono l'ultimo e perché c'è l'ospite, quindi faccio fare pronostici. Antonio, brevissimamente, Antonio, segui la B, c'è qualche squadra che ti è piaciuta, qualcuna ti è piaciuta meno?
Sì, seguo il campionato più pazzo in assoluto di tutta la piramide calcistica italiana e... mi piace la regina, mi ha sorpreso e mi piace la regina.
Allora parto con te dai pronostici, proprio regina Spal, quanto finisce?
2-1
per la regina.
Per la regina, sì.
Inzaghi contro De Rossi, tra l'altro, due campioni del mondo. Donato, Perugia Palermo, che è il derby tra me e Marco Dolcinelli. Me, poi
un bel 2-2.
Bene, bene, bene. Pisa Cittadella invece lo chiedo proprio a Marco Dolcinelli.
Uno fisso.
Sì, sì. Bari Parma Masino.
Uno.
Aia.
Cagliari Como invece a Edoardo, sentimentalmente coinvolto.
Mamma mia, prima di Ranieri.
E di Paolo Azzi.
E Paolo Azzi. Secondo me non la vince la prima. 1-1.
Bene, torno da Antonio con Frosinone Modena.
Mi piacerebbe un 1-1.
Ci potrebbe stare. Sul Tirol Brescia Donato, il derby del Lago di Garda.
1-3.
Cosenza Benevento Marco.
Passo. Dai, voglio credere che Cosenza torni a far punti, però non la vince, per cui dico 2-2.
Il derby dei dialetti gutturali a Masino, Ternana Ascoli.
1-1.
E infine il derby delle due squadre che fanno i mercati pazzi della Serie B a Edoardo, Genoa-Venezia.
Anche qua 1-0 Genoa.
Ricordiamo però che il Venezia, non so se l'avevamo già detto, passato talmente tanto tempo dall'ultima volta, in queste settimane ha fatto una partnership con un club finlandese del quale non ricordo il nome e soprattutto con Football Manager. Quindi potete fare il bundle comprando maglietta del Venezia e gioco Football Manager. Io vi consiglio di giocare a Football Manager, però sappiate che poi alla fine smettete di conoscere le persone nella vita vera.
Che poi non so se ci sono... Vai. Gente dice che poi ciò che fa il direttore sportivo del Venezia da almeno un annetto, no?
Con i soldi veri, però.
Esatto.
Non so se avete altro da aggiungere su questa puntata. Su...
No, io a proposito di derby, visto che sì, hai inventato come al solito un po' di derby, ma io volevo invece parlare di un derby reale, che è il derby del latte, che si è giocato oggi tra Crema e Fanfulla. Derby che purtroppo non ho potuto vedere dal vivo.
Il derby del latte, ribadiamolo.
Sì, 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 sì.
Ah. Però... pensavo ci fosse in mezzo il latte dolce.
No, purtroppo... quello sarà un derby simile, però no, il derby del latte, quello proprio vero, è tra Crema e Fanfulla, cioè vabbè, squadra di Crema e squadra di Lodi. Invito chi ne sa più di me a spiegarmi un po', perché sono molto curioso. Finito 2-2 comunque.
Bene, benissimo.
Un cappuccino, questo... proprio vero.
Sì, un cappuccino. va bene. Dopo questo direi che possiamo chiudere. Vi ricordo, come sempre, che potete inviare i vostri contributi a Destinazione Paradiso. Magari ci scrivete in DM e noi vi rispondiamo con le nostre coordinate telefoniche. Passo ai ringraziamenti, ringrazio per primo per l'ospitata e per averci fatto questa più che infarinatura sul Taranto, Antonio Greggio, grazie Antonio.
Ragazzi, grazie a voi, è stato veramente un piacere davvero enorme, ancora tanti complimenti.
Grazie mille, e ringrazio e saluto anche Marco Dolcinelli.
Grazie ad Antonio, grazie a voi, grazie a tutti i nostri ascoltatori, è stato bello.
Ringrazio e saluto Donato Di Martino.
Grazie a voi tutti e estendo appunto il ringraziamento ad Antonio.
Grazie e saluti anche a Massimiliano Macalusi. Macaluso, scusa.
Grazie e saluti e insomma ringrazio particolare ad Antonio, Forza Taranto.
Ringraziamenti e saluti anche al signor Edoardo Buganza.
Grazie, sì, sì, saluto anch'io Antonio, ti aspettiamo magari qualche audio dalle trasferte, vedrai.
No, più che altro vi prometto, prendo questo impegno, quantomeno un video saluto da parte di Eziolino.
Vabbè, questo già diventerà il regalo che tu ci possa fare.
Esatto. Sì, sì, ve lo... Era in cantiere da tempo, appena è possibile, appena riesco ad avvicinarmi allo stadio ve lo faccio.
Anche perché se aspettiamo Donato è una frecciatina interna per tenere su un po',
ma lo vediamo più noi qua che lui da quelle parti.
Ok, bene, questa puntata è finita, andate in pace e che nel vostro cuore non alberghino nefandezze. Ciao a tutti.
Slots. You can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.